Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 9 gennaio 2025. Iniziamo allora anche oggi in diretta la trasmissione Cosa c'è in tavola su tematiche alimentari con una precisazione. La trasmissione oggi durerà sino alle 13, un'ora e non un'ora e mezza come di consueto, perché ho un problema, ho una visita medica come di solito a volte capita quando faccio le registrazioni e quindi devo far combaciare le due cose. L'alternativa era fare una registrazione anche oggi, ma è meglio avere un'oretta, secondo me, dove ci si possa scambiare qualche parere anche con un tempo limitato. Vado allora a iniziare la trasmissione riprendendo in esame il libro di Enzo Spisni, I magnifici 20 per le tue difese, tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario, che ho trattato un po' alla volta con aspizzichi e bocconi in queste trasmissioni un po' problematiche di cosa c'è in tavola per vari problemi. Siamo arrivati al 19° magnifico e si tratta del kefir. Enzo Spisni titola questo articoletto Kefir, come prepararlo in casa. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, promuove la fermentazione come fonte cruciale di nutrienti, perché il processo migliora la disponibilità delle proteine e di alcuni minerali e aumenta il contenuto di vitamine. E come tutti gli alimenti fermentati, oltre ad avere un'alta digeribilità, il kefir vanta ottime qualità nutrizionali. Alcuni fermentati di legumi, il miso e il tempeh, fatti con la soia, o di frutta, l'umeboshi derivato dalle albicocche, sono probabilmente altrettanto benefici per il microbiota e il sistema immunitario, ma sono stati meno studiati e sono più difficili da reperire sui nostri mercati. Le origini del kefir sono antichissime e furono con ogni probabilità i pastori del Caucaso i primi a produrre questo latte fermentato, che, secondo la tradizione religiosa, è un dono niente meno che di Maometto. Marco Polo lo menzionò nelle cronache dei suoi viaggi in Estremo Oriente, mentre il suo utilizzo come potenziante del sistema immunitario iniziò nella Russia zarista per il trattamento della tubercolosi nei sanatori, in seguito agli studi di Ilya Ilyich Menikov, immunologo premio Nobel per la medicina, incuriosito dall'anomala longevità delle popolazioni caucasiche. Il nome, che secondo le ipotesi più accreditate deriverebbe dalla parola turca kefir, benessere, indica un prodotto di consistenza liquida o cremosa, ottenuto dalla fermentazione di latte vaccino, di pecora o di capra, ad opera di microorganismi non patogeni, che in parte sono già presenti e in parte sono aggiunti. Questi ultimi sono batteri buoni e lieviti selezionati, che miscelati producono un complesso di polisaccaridi e proteine chiamato kefiran, sotto forma di piccoli chicchi elastici e viscosi. I grani del profeta li chiamano i fedeli maomettani. I lieviti presenti nei granuli del genere Saccharomyces, la stessa famiglia del lievito di birra, trasformano parte del lattosio in anidride carbonica, che regala un pizzico di effervescenza alla bevanda, e in alcol etilico, che le dona una leggerissima gradazione alcolica. I batteri tra i quali si trovano i Lactobacillus, i Lactococcus, i Leuconostoc e gli Acetobacter sono responsabili della fermentazione lattica e acetica, che conferisce alla bevanda il caratteristico sapore acidulo, molto simile a quello dello yogurt. Ma, a differenza dello yogurt, i microorganismi del kefir sono capaci di oltrepassare le forche caudine degli acidi gastrici e di arrivare integri nell'intestino, dove esercitano un'azione di equilibrio sul microbiota molto più energica rispetto a quella dei comuni yogurt. Il kefir può essere considerato, a tutti gli effetti, un probiotico, anche se sulle confezioni non troverete la scritta probiotico, perché manca la caratteristica della standardizzazione a causa di numerose variabili come l'ambiente, l'umidità, la temperatura e la durata del processo di fermentazione. Di conseguenza, la composizione microbiologica del kefir è altamente mutevole e può cambiare addirittura da un lotto all'altro. Dal punto di vista degli immunonutrienti, ha un discreto contenuto di vitamina A, di vitamine del gruppo B, tra cui la B12, e di selenio. Molti studi preclinici hanno dimostrato che il kefir può regolare direttamente la risposta immunitaria, aumentando la quantità di immunoglobuline di tipo A, IgA, prodotte a livello della mucosa intestinale e dell'albero bronchiale, e rendendo così più difficile l'infezione da parte di patogeni. Sempre a livello intestinale, favorisce la secrezione di citochine antinfiammatorie come l'interleuchina 10 e contestualmente riduce la secrezione di citochine proinfiammatorie come il TNF-alfa e l'interleuchina 6. Le attività antivirali accertate hanno portato alcuni ricercatori a proporre il kefir come un alimento funzionale utile a rafforzare le nostre difese contro l'infezione da SARS-CoV-2. Di certo, modulando positivamente il microbiota intestinale, agisce sul sistema immunitario, utilizzando anche questo meccanismo indiretto. Non è essenziale che il kefir sia assunto tutti i giorni, ma per ottenere benefici bisognerebbe consumarne un vasetto da 125 ml almeno due volte alla settimana. Quale scegliere? Nell'elenco degli ingredienti devono comparire le classi di batteri e lieviti presenti e non devono figurare zuccheri, aromi e correttori di acidità. Il migliore è quello ottenuto dalla latte di capra. Più attento all'ambiente, comporta minori emissioni di CO2, più digeribile e con un minore impatto sulla colesterolemia. Il kefir può anche essere preparato a casa, velocemente e spendendo pochissimo. Basta aggiungere al latte, mantenuto a temperatura ambiente, i granuli, che si possono trovare in alcuni negozi di prodotti biologici, erboristerie e farmacie, per circa 24 ore, in modo da ottenere la giusta fermentazione. Ecco, questo è il kefir. Questa procedura di farselo in casa io la adotto costantemente, perché io me lo faccio in casa e quindi le bustine dei granuli si trovano Quasi dappertutto io le trovo nei negozi di natura, sì. C'è una scatolina con 5 bustine, più o meno una bustina può durare per fare kefir per un mese, 15 giorni, ma se si sta attenti alle operazioni di pulizia tra un passaggio e l'altro, può andare avanti parecchio. Si mette in frigo quello che si prepara, dopo se ne mette un pochino su un contenitore, si porta a volume di un litro circa col latte e dopo 24 ore, mantenuto a temperatura ambiente in casa, è pronto, si fa la procedura, si filtra, insomma, si segue quello che è scritto come indicazione nelle bustine del kefir. Non costa niente farselo, è buono, io lo faccio col latte vaccino perché il latte di capra mi piace meno del latte. Dire vaccino è una stupidaggine perché dire latte, quando si dice latte senza nessun aggettivo qualificativo, si intende latte di vacca. Se poi invece è diverso dal latte di vacca, bisogna aggiungere se è di capra, di cammello, di pecora, di quello che si vuole. Comunque, vabbè, questa è la procedura del kefir. L'ultimo non lo leggo perché oggi la trasmissione è una trasmissione un po' breve, abbreviata a un'ora, e quindi leggo qualche altro articolo per non restare. Lo tengo per la prossima volta, l'ultimo dei magnifici 20. Adesso prendo articoli che trovo sul... stavo controllando un po' il nostro rivelatore della linea occupata o non occupata, ma non si accende la lampadinetta, bisognerà cambiarla. Vabbè, non importa, teniamo conto del pulsante. Allora, comincio a leggere due articoli, li trovo tutti sul sito ilfattoalimentare.it. Vado a prendere due articoli che sono collegati l'uno con l'altro, che riguardano l'influenza aviaria, ma anche il consumo di latte crudo. Sono abbastanza collegate queste cose e questi due articoli letti insieme, conseguentemente l'uno rispetto all'altro, possono dare un'idea abbastanza interessante su questi argomenti, appunto sull'influenza aviaria e sul consumo di latte crudo. Ci sono molte idee diverse sul consumo di latte crudo. Io leggo gli articoli, poi ognuno la pensa e agirà in modo consono al suo pensiero. Il primo articolo è titolato "Influenza aviaria, stop ai negazionisti, il virus potrebbe mutare e diventare più infettivo per l'uomo". Si trova nel sito del Fatto Alimentare in data 13 dicembre 2024. È di Agnese Codignola. Aumenta la preoccupazione per il possibile salto di specie o spillover dell'influenza aviaria H5N1, dai bovini da latte all'uomo. Sapete, cioè, lo spillover è il salto di specie, passa dalla specie delle mucche, dei bovini, agli esseri umani. Il virus, che finora, secondo le statistiche ufficiali statunitensi, ha contagiato 58 persone, quasi tutte lavoratori del settore, dando una malattia non grave, e oltre 845 allevamenti in 16 stati degli Stati Uniti d'America, potrebbe infatti evolvere e diventare molto più infettivo per l'uomo, con conseguenze difficilmente immaginabili. Secondo uno studio pubblicato su Science dai ricercatori dello Scripps Institute of Research di La Jolla in California, nei giorni scorsi, basterebbe infatti una sola mutazione per modificare radicalmente l'affinità di H5N1 per i tessuti umani e forse scatenare una nuova pandemia. Anche per questo la Food and Drug Administration ha emesso una circolare che rende obbligatorio il test per la presenza del virus nel latte crudo, molto popolare negli Stati Uniti. Negli stessi giorni, peraltro, in California, c'è stato un richiamo dovuto proprio al ritrovamento di H5N1 in una partita di latte crudo Rau Farms, venduto in 30 stati. La presenza di virus H5N1 ad alta patogenicità in bovini da latte è stata segnalata per la prima volta nella primavera del 2024 in Texas e si è rapidamente espansa, raggiungendo diversi stati e colpendo soprattutto il principale produttore di latte e derivati, la California. Fino dalle prime segnalazioni sono state adottate misure quali l'isolamento dei capi malati e qualche vaccinazione, e sono stati controllati prodotti caseari alle frontiere tra gli stati con focolai e parte di quelli giunti nei punti vendita, senza che però si capisse esattamente che cosa fosse successo. Secondo alcuni, una contaminazione così ampia poteva arrivare solo dalla diffusione attraverso i mezzi di trasporto del latte, ma non è mai stato dimostrato esattamente quando e come sia avvenuto il passaggio alle vacche. Nel frattempo, il virus si è diffuso e ha già contagiato decine di specie diverse tra gli animali selvatici, compresi molti tipi di mammiferi. Ciò che secondo alcuni giustifica la decisione di non intervenire in modo più energico, oltre alle difficoltà legate ad animali così grandi e costosi, che non possono essere soppressi in massa come accade per esempio con i polli, è il fatto che finora non è stato dimostrato neppure in un caso un passaggio diretto dai bovini all'uomo e che la sintomatologia delle persone colpite si è limitata alla congiuntivite e a sintomi influenzali classici, mai molto gravi. In un articolo appena pubblicato su Science, secondo alcuni esperti, la mutazione ipotizzata nello studio dello Scripps è altamente improbabile in natura, e comunque contro la viaria esistono vaccini che, pur non essendo estremamente efficaci, hanno comunque un effetto protettivo. Quanto si sta facendo sarebbe dunque sufficiente. Secondo altri commentatori, invece, l'approccio soffice sarebbe assai rischioso e i pericoli sottovalutati. Che si stia giocando con il fuoco lo confermerebbe il caso di un adolescente canadese ricoverato in condizioni critiche in cui il virus è mutato. Anche se non si tratta della mutazione ipotizzata nello studio di Science, si tratta comunque di un'altra che raggiunge lo stesso scopo, e cioè rendere il virus più affine ai tessuti umani e quindi potenzialmente più infettivo per gli esseri umani e più contagioso. Tra gli altri, un allarme è arrivato dalle pagine del Time, dove Crystal Heath e Gene Bauer, due veterinari e attivisti per il benessere animale, mettono pesantemente sotto accusa tutto il sistema industriale della produzione di latte e derivati, sottolineando come da quasi un anno si stia cercando di ignorare il problema, nonostante la viaria sia già passata anche ai maiali di alcuni di quegli stessi allevamenti, oltre che ai lavoratori. Inoltre, la situazione attuale sarebbe la più vicina di tutte quelle verificatesi negli ultimi anni alle previsioni di nuove pandemie, Le tessere starebbero andando al loro posto, come in un puzzle, la cui composizione finale potrebbe avere esiti drammatici. Ciò che emerge dalle diverse posizioni è di sicuro un fatto. Di virus influenzali ne sappiamo ancora troppo poco, e la pandemia di Covid non sembra aver lasciato segni importanti per quanto riguarda le strategie di contenimento e prevenzione di nuove pandemie, soprattutto quando sono in gioco, come in questo caso, interessi economici estremamente rilevanti come quelli dell'industria del latte. Andiamo a vedere adesso la situazione in Italia e negli Stati Uniti d'America. In Italia. Intanto, anche se in Italia sono prodotti di nicchia, presto una legge bipartisan, quindi proposta da entrambi gli schieramenti politici, destra e sinistra, dovrebbe obbligare a indicare in etichetta la presenza di latte crudo nei formaggi. Poi vedremo che su questa opinione, nel secondo articolo che vi leggerò, ci sono pareri diversi, quindi tutto da prendere un po' con le pinze e ragionarci sopra. Secondo quanto riferisce Repubblica, due parlamentari liguri, il deputato di Fratelli d'Italia Matteo Rosso e il senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso, hanno infatti proposto una norma. Hanno prodotto due testi che dovrebbero essere unificati. Dopo la morte la scorsa estate di Elia Damonte, un bambino di Arenzano di 3 anni, morto per sindrome emolitico-uremica, sviluppata dopo aver mangiato formaggio non pastorizzato, contaminato da Escherichia coli, acquistato in Valtellina. La proposta prevede una modifica al decreto 158 del 2012 in materia di sicurezza alimentare, con l'introduzione dell'obbligo di indicare sulla confezione dei prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura il rischio per la salute dei bambini di età inferiore ai 10 anni, in maniera visibile e leggibile. Se la legge sarà approvata, ci sarà poi un decreto specifico del Ministero della Salute, di concerto coi ministri delle imprese e dell'agricoltura, per stabilire la dicitura specifica, la grandezza dei caratteri e un nuovo simbolo, oltre alle modalità per l'esecuzione dei controlli sui prodotti in commercio. Non si tratta di una norma associata alla questione della viaria, ma è comunque un riconoscimento dei rischi associati al latte non pastorizzato. Vediamo adesso negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti, se si dovesse confermare la nomina di Robert Kennedy, convinto oppositore della pastorizzazione, e adepto delle più strampalate teorie novax e cospirazioniste, come ministro per la salute, contro la qual nomina si sono espressi in una lettera pubblicata su New York Times ben 77 premi Nobel, quindi lo considererebbero pericoloso come ministro per la salute statunitense, la battaglia sul trattamento del latte e poi su eventuali campagne di vaccinazione dirette a bovini o umani sarà aspra, anche nel caso che la viaria resti confinata agli allevamenti. E questo è il primo articolo. Vado a prendere adesso un altro articolo, che leggermente, vediamo, il primo era del 13, questo è del 16 dicembre 2024, è di Valeria Balboni ed è titolato «I veri rischi del latte crudo. Serve un avviso sui formaggi», quindi quello che si prospettava nell'articolo precedente. A fine novembre a Trento una bambina di un anno e mezzo è finita in ospedale per aver contratto una tossinfezione consumando formaggio prodotto da latte crudo. Poco tempo prima negli Stati Uniti è stato trovato nel latte crudo il virus H5N1, agente patogeno dell'influenza aviaria. D'altra parte, durante la campagna elettorale statunitense, Robert Kennedy, candidato per i repubblicani e forse futuro ministro della sanità, sosteneva come punto centrale del suo programma la necessità di rilanciare il consumo del latte crudo. Si tratta di notizie contraddittorie che hanno riacceso i riflettori su un alimento che da anni scatena discussioni fra sostenitori e nemici del latte crudo. Proviamo a fare un po' di chiarezza, anche con l'aiuto delle informazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità. Il latte crudo è latte non pastorizzato, cioè non è sottoposto ai trattamenti termici previsti per il latte confezionato come fresco. La pastorizzazione permette di eliminare virus e batteri patogeni senza compromettere le proprietà nutrizionali del latte, e si può effettuare con modalità diverse, combinando temperatura e durata del trattamento. In molti casi si sottopone il latte alla temperatura di 71,7 gradi centigradi per 15 secondi. In pratica si spruzza il latte in una camera che è a 71,7 gradi e ci resta a contatto per 15 secondi e poi si raffredda. E questo abbinamento di temperatura e durata risulta un ottimo compromesso per garantire allo stesso tempo sicurezza alimentare, quindi vengono eliminati i virus e i batteri patogeni, e mantenere la ricchezza nutrizionale del latte. Inevitabilmente però il sapore del latte pastorizzato non è lo stesso di quello appena munto, e anche alcuni componenti nutrizionali come anticorpi, enzimi e alcune vitamine si possono perdere con il trattamento termico. Per questo da una ventina d'anni si sono diffusi i distributori di latte crudo, macchine regolarmente riempite con latte fresco non pastorizzato, da cui si preleva questo alimento versandolo direttamente in una bottiglia. I rischi del latte crudo. Il latte crudo vanta schiere di amatori perché non ha subito nessun processo e quindi viene percepito come più genuino. La mancata pastorizzazione comporta però il rischio di contaminazione. I microorganismi patogeni possono arrivare nel latte dalle vacche stesse oppure durante i processi di mungitura e di trasporto. Possono essere virus, come il rotavirus, che provoca infezioni intestinali, gastrointestinali, oppure più spesso batteri, come listeria, campylobacter o escherichia coli. L'escherichia coli è un normale inquilino dell'intestino dell'uomo e degli animali, quindi ce l'abbiamo tutti già dentro. Ma i ceppi produttori di shigatossina nei bambini e nelle persone vulnerabili possono provocare sintomi gravi, potenzialmente letali, con conseguenze sulla salute anche a lungo termine. In Italia c'è stato un momento qualche anno fa in cui i distributori di latte crudo si sono moltiplicati a vista d'occhio. Dopo un anno circa è arrivata una norma del Ministero della Salute che ha obbligato i distributori di latte crudo ad esporre in modo chiaramente visibile l'avvertenza: prodotto da consumarsi solo dopo bollitura. A questo punto il fenomeno ha subito un totale ridimensionamento. Oggi, oltre al consumo diretto, che rimane un fenomeno di nicchia, il problema riguarda numerosi formaggi prodotti con questo latte, molto diffusi e apprezzati. Oltre ai formaggi di malga, sono prodotti da latte crudo, per esempio, il gorgonzola, il taleggio, il fontina e il brie. Per questo su queste pagine non sono rare le segnalazioni di formaggi ritirati dal mercato per la presenza di batteri patogeni. Recentemente, come dicevamo, nel latte crudo è stato trovato anche il virus H5N1, responsabile dell'influenza aviaria. Questo virus, che generalmente colpisce gli uccelli e molto raramente infetta gli esseri umani, è giunto al centro dell'attenzione per la prima volta nel 1997, quando a Hong Kong ha infettato 18 persone, provocando 6 morti. Da allora viene monitorato con attenzione, e quando si manifestano focolai all'interno di allevamenti di polli o tacchini, questi vengono abbattuti per evitare la diffusione. Finché restava confinato nell'ambito dei volatili, questo virus non ha destato grandi preoccupazioni per la popolazione, tranne che per gli allevatori che registravano perdite. La scorsa primavera, però, in Texas si sono verificati i primi casi di infezione nei bovini, casi che si sono poi rapidamente diffusi in diversi stati degli Stati Uniti d'America. Il fenomeno contro il quale non si sono messe in atto le misure drastiche necessarie per arrestare un'epidemia, desta molta preoccupazione presso le autorità sanitarie statunitensi, perché i bovini sono mammiferi, la classe di animali cui appartiene anche l'uomo, l'essere umano. Questo rende più temibile l'ipotesi che il virus possa mutare e acquisire la capacità di infettare facilmente gli esseri umani. Pare quindi che questo virus si stia avvicinando. Anche se non è mai stata registrata la trasmissione da uomo a uomo, è ormai accertato che negli Stati Uniti d'America si sono verificate una trentina di infezioni tra gli operatori degli allevamenti, e recentemente è stato colpito anche un adolescente canadese. L'infezione dei bovini, che ormai sono migliaia, mentre scriviamo gli allevamenti coinvolti sono 865, rappresenta un serbatoio molto pericoloso, perché il virus può essere trasmesso agli operatori. L'ipotesi che il virus H5N1 dei bovini possa incontrare il virus dell'influenza umana non è fantascientifica, ed è piuttosto preoccupante, perché i due ceppi potrebbero scambiarsi materiale genetico, con il rischio di rendere l'agente dell'influenza aviaria sempre più pericoloso per gli esseri umani. Il fatto che il virus H5N1 sia stato trovato nel latte crudo aumenta le probabilità che si verifichino contagi. Quali accorgimenti dobbiamo usare per consumare in sicurezza latte non pastorizzato e formaggi da latte crudo? Ne abbiamo parlato con Antonello Paparella, professore di microbiologia alimentare presso l'Università di Teramo. Al momento, dice Paparella, pare imminente l'obbligo di riportare sui formaggi da latte crudo l'indicazione del rischio legato al loro consumo. A mio parere questo non è molto utile, sapete che era appunto l'ipotesi che si ventilava nell'articolo precedente. A mio parere questo non è molto utile, perché da un lato si tratta di un semplice avviso e non è possibile sapere in che modo le persone conservano e utilizzano questi prodotti. Dall'altro, perché si rischia di generare un inutile allarmismo danneggiando il comparto di questi formaggi. Ricordiamo che alcuni di questi prodotti, come il parmigiano reggiano, sono parte importante della nostra cultura alimentare e, pur essendo prodotti con latte non pastorizzato, non sono soggetti a contaminazioni perché il processo di produzione è consolidato e gestito con rigore. Sarebbero necessari investimenti importanti nella ricerca per mettere a punto dei protocolli di produzione che garantiscano la sicurezza di tutti i formaggi a latte crudo. Una volta individuate queste strade, si dovrebbero poi mettere in atto i necessari controlli. Quali rischi si corrono? Oltre alla sindrome emolitico-uremica, patologia provocata dall'Escherichia coli Stec, che ha colpito una bambina di Trento, spiega l'esperto, questi prodotti possono essere contaminati da diversi microrganismi, come salmonelle, stafilococco aureo o listeria monocitogenes. Questi possono provocare conseguenze severe nelle persone a rischio, che quindi dovrebbero evitare di consumare latte crudo e formaggi da latte crudo. Queste categorie comprendono i bambini sotto i 10 anni, le persone sopra i 65 anni, le donne in gravidanza e gli immunodepressi. Domanda: è più rischioso consumare latte crudo oppure formaggi prodotti da latte crudo? Dipende, risponde Paparella. In generale il processo di lavorazione e stagionatura dei formaggi permette di rallentare la crescita di eventuali contaminanti. D'altra parte però il latte, una volta acquistato, si consuma rapidamente, quindi il rischio di proliferazione batterica è limitato. Mentre i formaggi possono rimanere diversi giorni nelle nostre case, non sempre conservati nel modo corretto. Per ridurre il rischio è preferibile acquistare formaggi industriali piuttosto che prodotti in modo artigianale da piccoli caseifici. Poi bisogna assicurare la continuità della catena del freddo utilizzando, quando necessario, borse refrigerate per il trasporto della spesa. L'ideale sarebbe avere un termometro nel frigorifero, in modo da verificare che la temperatura all'interno non superi i 4 gradi, ricordando che i formaggi devono rimanere a temperatura ambiente solo il tempo necessario per essere consumati. Ciò non significa demonizzare i formaggi artigianali, perché l'Italia ha un patrimonio inestimabile di formaggi eccellenti e sicuri, prodotti da artigiani scrupolosi. Domanda: per quanto riguarda il virus dell'aviaria? Al momento la sua trasmissione all'uomo tramite il consumo di latte crudo pare una possibilità piuttosto remota, dice Paparella. Le precauzioni messe in atto sono comunque necessarie per studiare i ceppi trovati nel latte, caratterizzarli dal punto di vista genetico e capire quali possono essere le conseguenze sull'uomo. Il latte crudo è comunque un alimento da utilizzare con grande attenzione, in quanto comporta dei rischi. Ecco, io ho letto questi articoli e li ho sottoposti alla vostra attenzione. Se volete telefonare, adesso ho attivato la linea, ancora per una ventina di minuti scarsi, c'è la possibilità che possiate telefonare e dire la vostra su questo argomento. In effetti, il consumo di latte crudo, so che ci sono persone che sono dei estimatori del latte crudo, che quando c'erano i distributori di latte crudo andavano a prenderselo sempre, Quindi, se voi lo siete, insomma, dite la vostra se avete voglia di parlare con noi. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Ti saluto chi ascolta.
Sì.
Ci sono, dal mio punto di vista, da quello che ho sentito, ci sono parecchie contraddizioni. E ti spiego subito perché. Hai cominciato parlando del kefir, se non sbaglio, e del fatto che nel Caucaso vivevano, la gente, cioè gli studiosi si erano stupiti del fatto che nel Caucaso le popolazioni
vivevano,
vivevano molto di più e consumavano tanto latte e formaggi. Poi è venuto fuori il discorso del latte vaccino e dei problemi dovuti al consumo di latte non buono, insomma, per l'essere umano. Mi ricordo che molto spesso si dice che dopo una certa età non bisognerebbe più consumare latte, e ripeto, questa è una contraddizione, perché se ci sono delle popolazioni che vivono tantissimo e vivono tanto più degli altri e consumano latte, poi si dice che il latte fa male. Il problema è sostanzialmente sempre lo stesso, che il latte, che si, come qualsiasi altro alimento che si consuma, non è più un latte prodotto da animali che stanno bene, ma è non sempre, perché quello che bevo io me lo vado a prendere qua vicino a casa da una mia amica che ha una ventina di bestie che mangiano quasi esclusivamente fieno, foraggio, non mangiano insilati, non mangiano farine prodotte con la carne e quant'altro. Ma voglio tornare anche al discorso quello che abbiamo nell'intestino, i fermenti lattici, ecco,
i batteri, tu parli dei batteri intestinali?
Sì, sì, dei batteri intestinali.
L'escherichia, ecco, coli principalmente tra quelli detti, sì.
Sì, i fermenti lattici che sono la base della nostra vita. Molti dicono di non ragionare con la pancia, noi dovremmo ragionare con la pancia.
È un secondo cervello l'intestino.
Sì, perché nell'intestino si formano anche le difese immunitarie, le piastrine si formano nell'intestino, e se noi andiamo, perché gli esperti ci dicono di non fare queste cose, di non bere il latte, di non bere il latte vaccino, gli esperti non si preoccupano per esempio di come vivono le vacche o le capre o le pecore. Non a caso il latte di pecora e il latte di capra, perché è migliore dal punto di vista nutrizionale? Prima di tutto perché somiglia molto di più al latte umano, ma secondariamente perché non subiscono gli stress che vivono normalmente, insomma, che vivono le mucche sono costrette a, cioè le fanno ammalare. Le fanno ammalare per fare più latte. Cioè, una volta una vacca faceva, mi ricordo perché io sono figlio di un macellaio che aveva, noi avevamo in stalla, avevamo 5 bestie, fino a 30 anni fa. Io ho sempre bevuto il latte ed era buonissimo, non mi sono mai ammalato, magari qualche volta un po' di diarrea, ma quello era dovuto a altre cose. Ripeto, se noi non andiamo a capire che meglio stiamo, più felici siamo, meno stress abbiamo e non abbiamo bisogno di conseguenza di andare a capire perché ci siamo ammalati, ma è contrastante dire prima il latte fa bene, il latte fa vivere di più le persone, il latte, naturalmente il latte è buono, ma perché non andiamo a capire perché il latte è diventato cattivo? No, non fanno questa operazione, non si preoccupano di questo, che non potrebbero farlo, perché non ci potrebbe essere tutto il giro di commercio che c'è nel latte se non ci fossero le vacche, ripeto, che invece che fare 10 litri di latte ne fanno 50.
Hai visto prima che per esempio i due veterinari che hanno preso in esame il problema erano anche diciamo coinvolti nei processi del benessere animale, quindi C'è questo modo di pensare, come dici tu?
Ma non può esserci, Francesco, ci può essere una singola persona, ma non nel sistema, perché il sistema ha bisogno di produzioni industriali di cose, e le produzioni industriali non sono produzioni sane, sono produzioni funzionali solo alla rendita, al profitto e basta, non al benessere degli animali, degli esseri umani. Sono semplicemente anche quelli che scrivono su determinati giornali. Ho sentito l'altro giorno proprio Agnese Codignola, che intervistata a Radio 3, che diceva che c'è un farmaco adesso che è stato utilizzato fino a qualche tempo fa, era utilizzato per il diabete, no? E hanno scoperto che fa dimagrire le persone. Allora, questa l'ha raccomandata soltanto per i grandi obesi. Cioè, siamo veramente al paradosso.
È un problema lo Ozempic, sì, perché non lo trovano più per i malati, perché lo utilizzano tutti.
Il problema è non sta nel garantire questo sistema qua e dire poi che noi siamo degli esseri anzi delle creature più deboli degli altri, e non possiamo fare altro che stare a prendere farmaci per guarire. Cioè, non ho... E poi l'ultima cosa, se mi permetti, quello che contesto è dire che la teoria Novax è una teoria strampalata. La natura ci ha formati, strutturati con questo tipo di sangue, con questo tipo di struttura che abbiamo, e andare a interferire dopo milioni di anni perché un esperto si è inventato, sempre in funzione del profitto delle case farmaceutiche, che bisogna alterare il proprio sangue per stare bene. Non è una, questa, secondo me, questa è la teoria strampalata, non l'altra. Buona giornata, ti saluto.
Ciao Dennis. Io sai che io su questo dissento sempre, perché ad esempio il vaccino contro il tetano, ci mancherebbe altro che non ci fosse, insomma. Quanta gente moriva della poliomielite, quando gente moriva di tetano. Mio fratello, io avevo un fratello piccolino, è morto a 4 anni di tetano, perché andando in campagna, purtroppo, durante lo sfollamento della guerra, ha preso un chiodo arrugginito in un piede e è morto di tetano, perché non c'era il vaccino, perché non se l'è fatto. Adesso il vaccino del tetano, chi è vaccinato, almeno sto problema, sto pericolo qua non ce l'ha più. Il tetano, la gente del tetano è su qualsiasi superficie, si fa prestissimo con una puntura di rosa, una puntura di spillo, che ci entri dentro. Se non fossimo vaccinati saremmo spacciati nella maggior parte dei casi. Quindi no, su questo dissento. Dopo c'è vaccino e vaccino, c'è metodologia e metodologia, su questo sono d'accordo. Ma come ipotesi di lavoro, per carità, le vaccinazioni, dopo ognuno la pensa come vuole. Se uno non vuole vaccinarsi, alla sua salute bada lui. Per esempio sul tetano, chi non vuole vaccinarsi, vabbè, vuole rischiare, che rischi, voglio dire, non è un problema. Io mi vaccinerò, farei sempre i richiami anche della vaccinazione del tetano, perché non mi fido che mi duri abbastanza. Vabbè, basta, non voglio andare a portare avanti questo discorso. Io so come tu, Dennis, la pensi, tu sai come la penso io, ognuno resta nelle sue idee, con la libertà di pensiero. Se uno non va a limitare la libertà degli altri, che poi ognuno vada alla sua salute e basta. Sono le 12:50, io comincio a... No, vediamo se riesco a leggere un ultimo articoletto, sono 10 minuti. Leggo questo articolo, vediamo, è abbastanza corto, è scritto da Roberto Lapira, che prende posizione, il direttore responsabile del Fatto Alimentare, prende posizione sulla vendita dei prodotti israeliani nei supermercati e sulla possibilità di non acquistarli. È un articolo del 24 dicembre 2024 ed è titolato «Datteri israeliani venduti da Coop, Natura sì», Esselunga, Iperal anche no. Sugli scaffali dei supermercati sono esposti datteri di varie provenienze: Egitto, Marocco, Tunisia, Arabia Saudita e anche Israele, che secondo gli intenditori sono di pregio. Li abbiamo trovati da Coop, Esselunga, Natura Sì, Iperal e probabilmente sono presenti anche in altre insegne. I frutti israeliani provengono da aree agricole il più delle volte espropriate o confiscate ai legittimi proprietari. I datteri provengono da un paese, Israele, che secondo i più autorevoli organismi internazionali porta avanti un genocidio a Gaza. Un paese che non rispetta le direttive dell'ONU, un paese protetto dall'Europa e dagli Stati Uniti d'America, che forniscono materiale bellico per bombardare uomini, donne e bambini e distruggere le strutture civili. Anche il Papa esprime un forte dolore per questo genocidio, ma viene poco ascoltato da molti politici e politicanti. Molti consumatori scelgono di comprare datteri provenienti da altri paesi. Qualcuno critica la scelta, ma dimentica che quando per via dell'apartheid si boicottavano i prodotti sudafricani, Mandela non chiedeva di distinguere tra coltivatori bianchi buoni e coltivatori bianchi cattivi. Invitava a boicottare tutto lo stato razzista del Sudafrica. Oggi un modo per far capire quale sia l'indignazione internazionale per la distruzione del popolo palestinese è anche di non comprare i prodotti israeliani. Ma come riconoscere i datteri israeliani? Non essendo obbligatorio riportare l'origine in etichetta, ci sono produttori che citano in modo chiaro sulla confezione il paese di origine: Egitto, Marocco, Tunisia, Arabia Saudita, e in questo caso la scelta è semplice. Quando l'origine non c'è o viene indicato in etichetta solo il paese di trasformazione, oppure si usano frasi generiche del tipo extra Unione Europea, si può supporre il tentativo di mascherare la provenienza e in questo caso conviene cambiare prodotto. La guerra dei datteri può sembrare ridicola, come la guerra dei bottoni del famoso film, ma è l'unico modo, quando faccio la spesa, di solidarizzare con i palestinesi, di contrappormi a chi vende datteri coltivati in territori occupati illegalmente. È vero che un dattero non fa primavera, ma lo considero una spina virtuale. Resta l'indifferenza delle catene di supermercati come Natura Sì, Coop, Esselunga e Iperal. Natura Sì ha a proposito parlato di Mandela, Roberto Lapira, perché Natura Sì aveva risposto a suo tempo in un altro articolo a chi contestava il fatto che vendeva datteri israeliani, dicendo: sì, ma noi stiamo attenti ai produttori israeliani che non sono nei territori occupati, sono produttori certificati, sono gente brava, e quindi lui a proposito dice: Mandela non faceva distinzione tra sudafricani buoni bianchi e sudafricani bianchi cattivi, diceva boicottate il Sudafrica come paese, perché il paese nel sé è razzista, e qui Israele è nel sé un paese genocida, e quindi se anche c'è qualcuno che produce in modo corretto i datteri in Israele, li produce comunque in un paese che sta compiendo un genocidio. Questo è il problema che la Pira pone alla nostra attenzione. Siamo arrivati alle 12:55, io mi scuso con voi, ma sono costretto a mollare la trasmissione a questo punto oggi, perché ho, come ho detto, questa contingenza medica che devo per forza badare. E quindi ho cercato di attuare un compromesso tra il fare la trasmissione in diretta e le mie esigenze personali. Un caro saluto a tutti, ci diamo appuntamento in una prossima occasione, spero in una situazione che mi consenta di portare avanti la trasmissione in modo consueto, più tranquillo. Ciao ancora a tutti da Francesco Canova.